In assenza del padre, Eugénie godé la nuova felicità di poter prestare apertamente le sue cure al cugino di letto e di effondere su lui, senza apprensione, la sublime pietà che nell'anima chiudeva. 3 o 4 volte, per udirne il respiro ed assicurarsi che dormisse o fosse desto, si recò ad origliare all'uscio. Poi, quando si fu levato, si dette sollecita a preparare la crema, il caffè, le uova, le frutta, i piatti, il bicchiere e tutto l'occorrente per la colazione. Salì poi in fretta la scala per ascoltare i rumori del cugino. Si vestiva? Piangeva ancora? Si avvicinò alla porta. Cugino mio, cugina, preferite far colazione in sala o nella vostra camera? Dove vi piace? Come state? Oh, cugina cara, mi vergogno di aver fame. Quella conversazione attraverso l'uscio sembrava a Eugénie un vero episodio di romanzo. Benissimo, apparecchieremo in camera per non contrariare mio padre. E scese in cucina, leggera come un uccello. Su una non presto, va a mettere in ordine la stanza. Quella scala, così sovente salita, discesa, che echeggiava al minimo rumore, pareva alla fanciulla che avesse perduto il suo carattere di vetustà. Ella la vedeva luminosa, le pareva che favellasse, che fosse giovane al par di lei, giovane come il suo cuore, cui essa ora serviva. Anche la mamma buona ed indulgente volle secondare i suoi desideri e non appena la camera di Charles fu in ordine, venne con la figlia a far compagnia allo sventurato. Non era forse carità cristiana il recargli conforto? Ed appunto nella religione le due donne trovarono parecchi piccoli sofismi per scusare il loro modo di comportarsi. Charles Grandet fu quindi oggetto di cure affettuosissime e il suo cuore, affranto, sentì più forte la dolcezza di quella tenera amicizia, di quella simpatia squisita che le due anime, sempre chiuse, seppero spiegare trovandosi libere un momento nella loro sfera, la regione delle sofferenze. Per quella familiarità che la parentela le consentiva, Eugénie poté subito occuparsi a rassettare la biancheria, a mettere in ordine gli oggetti di toeletta che suo cugino s'era portati, e poté ammirare a suo agio i ninnoli di lusso, i gingilli d'argento e d'oro cesellato che le capitavano sotto mano e che ella godeva di toccare lungamente sotto pretesto di esaminarli. Al vivo e generoso interesse della zia e della cugina, una profonda commozione vinse il giovane, pensando come a Parigi, nell'attuale suo stato, si sarebbe visto innanzi solo visi gelidi o indifferenti. La fanciulla gli apparve allora fulgida di una speciale bellezza e fu costretto ad inchinarsi di fronte a quella soave semplicità di costumi che la sera avanti aveva schernito. Sicché quando ella prese dalle mani della domestica la tazza di maiolica piena di caffè alla crema, offrendola con la grazia ingenua dell'affetto, il parigino ebbe le lacrime agli occhi e non poté trattenersi dallo stringerle la mano e baciargliela. «Ma via, che avete ancora?» chiese lei. «Oh, nulla, son lacrime di gratitudine», rispose. Eugénie si voltò verso il caminetto a togliere i candelieri. «Prendi, Nanon, porta via». Quando rischiò di posar nuovamente gli occhi sul cugino, era ancora molto rossa, ma riuscì a dissimulare nello sguardo l'immensa gioia che la invadeva. Un sentimento identico parve accenderli entrambi e le anime loro fondersi in un sol pensiero: l'avvenire. Quella dolce emozione nel gravissimo dolore fu per Charles tanto più preziosa quanto meno attesa. Ma un colpo di battente richiamò le due donne ai posti soliti. Per fortuna, esse fecero in tempo a discendere e trovarsi al lavoro mentre Grande entrava. Se egli le avesse incontrate nel corridoio, sarebbe bastato per eccitare i suoi sospetti. Dopo la colazione, di cui il vecchio si sbrigò alla lesta, giunse da Froidfond il guardaboschi, che non aveva mai ricevuto l'indennità promessa, e portò una lepre, alcune pernici uccise nel parco, delle anguille e due lucci dovuti dai mugnai. Oh, questo povero cornoaier! Giunge come il cacio sui maccheroni. È buona da mangiare quella roba lì? Sì, caro e generoso signore, è cacciata da 2 giorni. No, no, prendi tutto alla svelta e serbalo per desinare. Ho invitato i due cruchot. La domestica spalancò tanto d'occhi, guardando sospesa all'intorno. Ma e il lardo e le spezie? Moglie, disse Grandet, dalle 6 franchi e ricordami di scendere in cantina a prendere del vino buono. E così, signor Grandet, riprese il guardaboschi ricominciando il discorso accuratamente preparato allo scopo di risolvere la questione del salario, signor Grandet. Interruppe l'altro. So quello che vuoi, ma ne parleremo domani, che oggi sono troppo occupato. Moglie, regalagli 5 franchi. E scappò via, mentre la povera donna si sentiva abbastanza lieta di mettersi in pace con 11 franchi. Ella sapeva che il marito avrebbe taciuto almeno per 15 giorni dopo aver ripreso a quel modo, un po' per volta, il denaro che le aveva dato. Prendi, Cornoyer, disse lei nel fargli scivolare in mano 10 franchi. Vedremo di compensare in seguito i tuoi servigi. Il guardaboschi non rispose e si congedò. Signora, osservò la domestica disponendosi ad uscire con la cuffia nera in testa e la sporta al braccio. A me occorrono solo 3 franchi, il resto tenetelo e tutto andrà a dovere. Prepara un buon pranzo, Nanò, disse Eugénie, perché anche mio cugino scenderà. Bisogna proprio credere che qualcosa di straordinario stia per accadere, rifletteva la signora Grandet. È la terza volta in tutto il tempo del nostro matrimonio che tuo padre invita a pranzo qualcuno. Verso le 4, mentre Eugénie e la madre finivano di apparecchiare la tavola per 6 persone e il padrone di casa recava su alcune bottiglie di quel vino squisito che con tanta cura conservano i provinciali, Charles entrò in sala, pallido e dimesso, con un'aria di graziosa tristezza nello sguardo e nella voce. Non fingeva il dolore, soffriva davvero, e quell'ombra di mestizia che non oscurava il viso lo rendeva più accetto alla fanciulla. Forse anche la sventura li aveva maggiormente avvicinati, ed infatti non si trattava ora del ricco e bel giovane posto in un grado così elevato, cui ella non ardiva nemmeno aspirare, ma di un parente infelice caduto in orribile miseria. La miseria produce l'eguaglianza. Questo ha la donna di comune con l'angelo. Gli afflitti in lei trovano rifugio. Charles e Eugénie si parlarono e si compresero soltanto con gli occhi, perché il povero orfano si sedette tacito, calmo e fiero in un angolo, e là, di quando in quando, veniva ad accarezzarlo, soave e luminoso, lo sguardo della cugina, spingendolo a mettere da parte i pensieri tristi e a lanciarsi con lei per i campi della speranza e dell'avvenire. La città intanto era tutta sottosopra per quel pranzo di Grandet ai Cruchot, più che non lo fosse stata il giorno avanti per il tradimento commesso con la vendita del raccolto in barba agli altri proprietari di vigne, ma egli poco si curava di Saumur, della quale si prendeva gioco. I de Grassin conobbero in breve il suicidio del padre di Charles e risolvettero di recarsi la sera stessa dal loro cliente per condolersi con lui ed appurare i motivi che in tale circostanza lo avevano indotto ad invitare a pranzo i Cruchot. Alle 5 precise comparvero il presidente de Bonfons e lo zio notaio, azzimati di tutto punto, e fu subito servito il desinare cui fecero abbastanza onore. Grandet era serio, Charles taciturno. Eugénie muta addirittura e la madre non parlò più del consueto. Quel pranzo poteva proprio dirsi di condoglianza. Al levar della mensa il giovane si rivolse agli zii. Vogliate permettere che io mi ritiri? Debbo attendere a una lunga e triste corrispondenza. Accomodatevi pure, nipote. E quando il vecchio calcolò che Charles fosse occupato a scrivere e non potesse udir nulla di quanto si sarebbe detto, volse alla moglie uno sguardo di dissimulata furberia. Quello di cui parleremo, signora Grandevi, sembrerebbe latino addirittura, ed essendo già le 7:30, non fareste male a chiudervi nelle vostre lenzuola. Buonanotte, figliuola. Dopo che egli ebbe abbracciato Eugénie, le due donne uscirono e cominciò la scena in cui Papà Grandet mise in opera la suprema astuzia acquistata nel lungo commercio con gli uomini, per cui spesso coloro che si sentivano il morso troppo rude sulla pelle lo chiamavano vecchio cane. Se più alte fossero state le mire dell'ex sindaco di Saumur e favorevoli circostanze lo avessero spinto nei gradi superiori della società fino a portarlo nei congressi che decidono le sorti delle nazioni, certo il genio particolare con cui regolava il suo interesse individuale sarebbe divenuto gloriosamente utile alla Francia. Ma avrebbe pur potuto accadere che fuori di Saumur egli si fosse trovato inetto, poiché non di rado succede agli spiriti come ad alcune specie di animali, che non più prolificano quando sono tolti dall'ambiente in cui nacquero. Sì, signor presidente, voi dicevate che il fallimento. La balbuzie, da un pezzo affettata con tanta naturalezza insieme con la sordità di cui si lagnava nei giorni umidi e piovosi, divenne in questo caso un vero martirio per i due Cruchot, i quali, nell'ascoltarlo, facevano loro malgrado smorfie curiose, quasi avessero voluto aiutarlo a compiere le parole in cui si inceppava ad ogni piè sospinto. Sarà forse bene dir qui la storia della balbuzie e della sordità di Grandet. Nessuno in tutto l'Angio, meglio dello scaltro Vignarolo, comprendeva e pronunziava il dialetto angioino. Una volta, malgrado tutta la sua scaltrezza, era rimasto vittima d'un ebreo che, durante la discussione, applicava la mano all'orecchio a guisa di cornetto acustico sotto il pretesto di non capire, e tentennava così bene alla ricerca delle parole che Grandet, cedendo a un impeto di umanità, si credette in obbligo di suggerire a quel maligno israelita le idee e le espressioni che gli pareva che cercasse, di finirne i ragionamenti, di parlare come avrebbe dovuto quel dannato ebreo, di essere, insomma, l'ebreo e non Grandet. Da quella bizzarra lotta uscì concluso l'unico contratto di cui Grandet avesse avuto a pentirsi in vita sua. Ma se dal lato pecuniario egli ci perdette, molto guadagnò moralmente e raccolse in seguito il frutto della lezione avuta, tanto che finì per benedire l'ebreo, il quale gli aveva insegnato il modo di stancare l'avversario commerciale, facendogli perdere il filo del proprio pensiero e portandolo man mano ad esprimere quello di lui. Ora la faccenda che voleva trattare richiedeva specialmente l'uso della sordità, della balbuzie e delle oscure circunlocuzioni in cui il vecchio soleva avvolgere le proprie idee, giacché non solo in tal modo riusciva a schivarne la responsabilità, ma restava padrone della sua parola e dei suoi veri scopi. Signor di Bonfons, era la seconda volta in 3 anni che gli chiamava così Cruchot. Nipote, sicché questi si lusingò d'essere scelto per genero. Voi dunque dicevate che i fallimenti si possono in certi casi impedire dagli stessi tribunali di commercio. E lo vediamo ogni giorno, interruppe il signor de Bonfons, continuando il pensiero di Grandet, credendo di indovinarlo e facendosi sollecito a darne la spiegazione. Sentite. Se sento, rispose umile il buon uomo con la serietà maliziosa del fanciullo che ride entro di sé del professore nel punto stesso in cui sembra gli presti la massima attenzione. Quando un uomo stimabile e stimato, come per esempio era il defunto vostro signor fratello a Parigi, mio fratello, sì, si trova sotto la minaccia di una bancarotta. Si chiama dunque bancarotta? Appunto, e come è inevitabile il fallimento, può il Tribunale di Commercio competente, ascoltatemi bene, con una sentenza nominare dei liquidatori della sua ditta. E liquidare è ben diverso dal fallimento, capite? Il fallimento disonora, ma con la liquidazione si rimane uomini onesti. È diverso assai se non costa più caro. Ma non è difficile promuovere una liquidazione senza ricorrere al tribunale, poiché, continuava il presidente annusando una presa di tabacco, in che modo si dichiara un fallimento? Sì, io non v'ho mai pensato, rispose Grandet. O in seguito al deposito del bilancio debitamente registrato che fa nella cancelleria del tribunale il negoziante stesso, o il suo procuratore, oppure sulla istanza dei creditori. Ma se il commerciante non deposita il suo bilancio e i creditori non chiedono la sentenza dichiarativa del fallimento, che accade? Sì, vediamo. Accade che la famiglia del defunto, i suoi rappresentanti, i suoi eredi, o anche il commerciante, se non è morto, o gli amici, se si è nascosto, iniziano la liquidazione. Vorreste forse liquidare voi gli affari di vostro fratello? Ah, grande, esclamò il notaio, fatelo e dimostrate che vi è sentimento d'onore in fondo alle nostre province. Se riusciste a salvare il vostro nome, giacché è proprio il nome vostro, sareste un uomo sublime, concluse il presidente, interrompendo lo zio. Certo, rispose il vecchio, mio fratello si chiamava Grandet, proprio come me. Certo, e non dico io di no, e questa liquidazione potrebbe sotto ogni rapporto a essere utile agli interessi di mio nipote di cui voglio bene, ma bisogna riflettere, non conosco mica la gente furba di Parigi, sono nato a Saumur, io vedete mi occupo solo di propaggini e di fossati, non ho mai sotto scritto una cambiale. Cos'è una cambiale? Ricordo d'averne ricevuto molte, ma non ne ho firmate mai. La si riscuote, si sconta, ecco tutto quel che ne so. Se sentii dire che possono ricomprare le cambiali. Sì, disse Buffon, si acquistano in piazza le cambiali mediante il tanto per cento, mi capite? Grandet applicò la mano all'orecchio a guisa di cornetto e il presidente gli ripeté la frase. Dunque, rispose il vignarolo, v'è da guadagnare in tutto questo? Oh, non ne so nulla, io alla mia età di cose simili. A me torto. Restare qui a vegliare sul grano, poiché il grano si ammucchia e col grano si paga il raccolto, innanzitutto. Ho maggiori faccende a Froidfond e non mi conviene la lasciar per casa per imbrogliarmi con gente indemoniata e con quello di cui non capisco un'acca. Dicevate che per liquidare, essendo il fallimento, bisognerebbe essere a Parigi, ma come si fa a trovarsi in due luoghi a un tempo, a meno che non si sia un uccellino? E vi capisco benissimo, gridò il notaio, però dovreste riflettere che avete amici vecchi e pronti a sacrificarsi per voi. Via, pensava intanto il vignerolo, sarebbe ora che vi decideste. Se qualcuno andasse a Parigi, trovasse il maggior creditore di vostro fratello Guillaume e gli dicesse un momento, interruppe Grandet, che potrebbe dirgli pressappoco così, il signor Grandet di Saumur di qua, il signor Grandet di Saumur di là, egli vuol bene a suo fratello, vuol bene a suo nipote, è un buon parente con ottime intenzioni e ha venduto bene il suo raccolto, non dichiarate il fallimento e adunatevi, ossia no, nominate i liquidatori e allora Grandet verrà. N'avreste più vantaggio voi a liquidare che se la giustizia vi mettesse il naso, non è vero? Proprio, approvò il presidente, perché, signor de Bonfons, bisogna pur riflettere prima di risolversi. Chi non può, non può. In ogni affare oneroso va conosciuto l'utile ed il peso, se non ci si vuole rovinare, non dico giusto, eh? Sicuro? Ed io credo che in pochi mesi, con una somma limitata, si riuscirà a riscattare tutte le cambiali e saldare il passivo con una transazione. Un pezzo di lardo mostato ai cani li attira ben lontano. Chi sa evitare la dichiarazione di fallimento e riprendere i titoli di credito ridiviene subito candido come la neve. Come la neve, neve, ripeteva Grandet con la mano all'orecchio. Non capisco questa neve. E allora state a sentirmi, vi ascolto. Un effetto cambiario è merce soggetta a rialzo ed a ribasso, e questa è una deduzione del principio di Jeremy Bentham sopra l'usura, perché quel pubblicista ha provato a essere una vera sciocchezza il pregiudizio che colpisce d'infamia gli usurai. Oh, disse il vecchio, ritenuto, secondo Bentham, il principio che il denaro è una merce e che merci è del pari ciò che esso rappresenta, ritenuto essere notorio che soggetta alle variazioni ordinarie che regolano le cose commerciali, la merce cambiale portante questa o quella firma, come il tale o il tal altro articolo sovrabbonda o manca sulla piazza, è cara o scende a vilissimo prezzo, il tribunale ordina. Beh, bestia che io sono, scusate, dicevo che potreste uscirvene col 25%. Voi lo chiamate Jeremy Bentham, un inglese. Quel Jeremy ci dispenserà da molte lagnanze negli affari, osservò ridendo il notaio. Hanno del buon senso talvolta gli inglesi, quindi se secondo Bentham, se gli effetti di mio fratello valgono, non valgono, dico bene, ciò mi parebbe chiaro, i creditori sarebbero, no, non sarebbero, mi capisco io. Vi spiego subito, aggiunse il presidente, in diritto. Quando avrete in mano i titoli di credito rilasciati dalla ditta Grandet, vostro fratello o i vostri eredi non saranno più debitori di alcuno. Vi persuade? Bene, ripeté il vecchio. Dal lato morale, poi, se le cambiali di vostro fratello si negoziano, capite la forza di questa parola, sulla piazza al tanto per cento di perdita, e un amico vostro là di passaggio le riscatta, siccome i creditori non furono costretti in alcun modo a cederle, così la successione del signor Grandet si trova lealmente sciolta da qualsiasi impegno. È vero, gli affari. Affari sono gli affari, soggiunse il bottaio, ma tuttavia capirete che non mi mica facile per me che non ho denaro né tempo non dovrete punto dissestarvi. Vado io a Parigi e mi compenserete le spese di viaggio, una miseria. Vedo i creditori, parlo, tratto e tutto s'accomoda con qualche piccola aggiunta ai valori della liquidazione. I titoli di credito diventano vostri. Ma vedremo, non posso impegnarmi senza chi non può, capite? È giusto. Ho la testa rotta da quanto mi avete suggerito. È la prima volta che sono costretto a pensare. Già, non siete giureconsulto voi. Io sono un po' povero vignarolo e me nuovo ha fatto quel che dite. Bisogna che lo studi. Dunque, concluse il presidente. Nipote, saltò su il notaio con breve tono di rimprovero. Cosa, zio? Disse l'altro. Lascia spiegare al signor Grandet le proprie intenzioni. Si tratta di un incarico assai grave e il nostro caro amico ha ben diritto di provvedere opportunamente. Il colpo di un battente che annunziò l'arrivo dei De Grassins, il loro ingresso quasi immediato e i convenevoli d'uso troncarono la frase in bocca a Cruchot, che fu lieto della interruzione poiché già l'ex bottaio lo guardava di traverso, lasciando intravedere un'interna tempesta. D'altra parte, al prudente notaio non pareva davvero ottima cosa che un presidente di tribunale si recasse a Parigi a persuadere dei creditori e tenesse mano a un imbroglio che urtava le leggi della stretta probità, ma soprattutto, non avendo il vecchio espresso fino allora la menoma voglia di pagare, temeva che suo padre non finisse con l'andar male in tutta la faccenda. Approfittò quindi del momento in cui entrarono i De Grassins per trarre Bonfons nel vano d'una finestra. Ti sei messo abbastanza in mostra, nipote, ma non spingere oltre il sacrificio e non t'accechi il desiderio d'aver la figlia. Diamine, non bisogna lanciarsi come una cornacchia che va a buttar giù delle noci. Lasciami guidare la barca e aiuta soltanto la manovra. Non è poi bene che tu comprometta la dignità di magistrato in una. E si fermò di botto nell'udire il signor De Grassin che diceva al bottaio, tendendogli la mano: Grandet, c'è nota la orribile disgrazia che ha colpito la vostra famiglia, cioè la rovina della ditta Guillaume Grandet e la morte di vostro fratello, ed eccoci ad esprimervi con quanta sincerità prendiamo parte alla sventura. L'unica disgrazia, interruppe il notaio, è la morte del signor Grandet Junior, ed egli non si sarebbe ucciso se avesse pensato a ricorrere a suo fratello. Il vecchio amico nostro, infatti, che ha sentimento d'onore fin sulla punta delle unghie, liquiderà ora il passivo della ditta e il presidente, mio nipote, ad evitargli l'imbarazzo di lunghe pratiche giudiziarie, è pronto a recarsi immediatamente a Parigi per transigere con i creditori e soddisfarli in modo equo. Questa notizia, confermata dal silenzio del vignerolo che si carezzava il mento, fu una strana sorpresa per i De Grassins, i quali lungo la via avevano detto corna dell'avarizia di Grandet, accusandolo quasi di fratricidio. Ah, me l'immaginavo, esclamò il banchiere e volse uno sguardo alla propria moglie. Cosa ti dicevo io nel venire, signora De Grassin? Grandet sente l'onore fin sulla punta dei capelli e non vorrà l'ombra d'una macchia sul suo nome. Il denaro senza l'onore è una malattia e nelle province nostre di onore ve n'ha a bizzeffe. Benissimo, benissimo, Grandet. Da vecchio militare io non nascondo mai quel che penso e lo dico schietto, senza fronzoli per mille tuoni, ciò è sublime. In tal caso la sublimità costa cara, osservò il vecchio mentre il banchiere scuoteva la mano calorosamente. Però, mio ottimo Grandet, soggiunse De Grassin, mi sembra, senza far dispiacere al signor presidente, che si tratti di un affare di commercio e che richieda meglio un esperto commerciante. Difatti, occorrerà intendersi bene di conti di ritorno, di anticipazioni e computi di interesse. Debbo recarmi appunto a Parigi per certe mie faccende e potrei io stesso incaricarmi. Sì, vedremo di provvedere per il meglio e senza impegnarmi in quello che non vorrei, già che vedete, il signor presidente mi domandava naturalmente le spese di viaggio, rispose Grandet senza balbutire alle ultime parole. Oh, disse la signora De Grassin, ma se è un piacere fare una gita a Parigi, per me sarei pronta a pagare per andarci. E accennò al marito come per spingerlo a soppiantare in quell'incarico gli avversari a qualunque costo. Poi rivolse uno sguardo ironico ai due Cruchot che presero un'aria triste. Grandet frattanto tirava in un angolo il banchiere per un bottone del soprabito. Avrei più fiducia in voi che nel presidente, gli disse. E poi ho altro qui in testa. Pensavo di far qualche operazione sulla rendita pubblica. Un acquisto di qualche migliaio di lire, ma non più di 80 franchi. Mi dicono che ci sia ribasso per fine mese. Voi ve ne intendete, non è vero? Perbacco, dovrò comprarvi qualche migliaio di lire di rendita? Una sciocchezza per cominciare, Motus. Voglio tentare questo giuoco senza conoscerlo. Combinatemi perciò un contratto per la fine del mese e non dite nulla ai Cruchot affinché non se l'abbiano a male. Giacché poi andate a Parigi, vedremo anche per il mio povero nipote se vi son buone carte da sfogliare. Resta inteso, e domani parto con la posta, disse forte de Grassin. Verrò a prendere le ultime istruzioni. E a che ora? Alle 5, prima di pranzo, rispose il vignerolo fregandosi le mani. Gli avversari si trovarono ancora di fronte per alcuni minuti, indi il banchiere batté sulla spalla del vecchio dicendo: È una gran bella cosa aver parenti come questi. Sì, senza che lo sembri, confermò l'ex bottaio. Sono un buon parente, volevo bene a mio fratello e si vedrà alla prova se non mi costa. Noi vi lasciamo, grande, disse il banchiere, interrompendolo fortunatamente a tempo, poiché se ho da partire un po' prima di quel che pensavo, bisognerà che metta in ordine qualche affare. Bene, bene. Anch'io, per quanto sapete, voglio ritirarmi nella mia camera di consiglio, come direbbe il presidente Cruchot. Maledizione, ecco che non sono più il signor de Beaufort, pensava con tristezza il magistrato cui apparve in viso quel senso di noia che dà al giudice una arringa troppo diluita. Le due famiglie rivali uscirono insieme senza pensar più al tradimento di Grandet verso il ceto dei proprietari di vigne e si scandagliarono a vicenda, ma invano per conoscere ciò che pensavano sulle vere intenzioni del buon uomo in quel nuovo affare. Venite con noi dalla signora d'Orsonval? Chiese de Grassin al notaio. Ci verremo più tardi, rispose il presidente. Se non dispiace, qui allo zio andremo prima dalla signorina di Gribeaucourt. Le ho promesso di passare da lei un momento ad augurarle la buonasera. Arrivederci dunque, signori, disse de Grassin, e quando i Cruchot ebbero fatti alcuni passi, Adolphe si rivolse al padre. Mastica un amaro, eh? Zitto un po', gli replicò la madre, potrebbero udirci. E poi non è di buon gusto quello che dici, sa di scuola di diritto. Hai visto, zio? Esclamò il magistrato non appena de Grassin furono lontani. Ho cominciato con l'essere il presidente de Beaufort e ho finito col rimanere un Cruchot puro e semplice. Mi sono accorto che non ti andava genio, ma l'aria aspirava favorevole ai de Grassin. Del resto, mi pare che il tuo spirito dovrebbe farsi più accorto. Lascia che si imbarchino loro su un vedremo di Papa Grandet e sta certo, carino, che questo non ti toglierà Eugénie. In pochi minuti la novità della magnanima risoluzione di Grandet si sparse contemporaneamente in tre case e in breve per tutta la città si parlò solo del suo affetto fraterno. L'ammirazione per quella generosità inaspettata e per quel vivo sentimento d'onore distrusse l'ira scaturita in seguito alla famosa vendita, poiché è nell'indole dei francesi entusiasmarsi, andare in collera e appassionarsi per la meteora del momento, per le bandiere dell'attualità. Forse gli esseri collettivi, i popoli, non hanno memoria. Quando Papà Grandet ebbe chiusa la porta, chiamò Nanon. Non sciogliere il cane e non metterti a letto. Dobbiamo lavorare insieme. Alle 11 sarà giù Cournoyer con la carrozza di Froidfond. Sta attenta quando viene ad aprirgli senza farlo picchiare. Poi conducilo dentro pian piano. Le leggi di pubblica sicurezza vietano lo strepito di notte ed in ogni caso non c'è bisogno di far sapere che parto. Ciò detto, salì nel suo laboratorio e la domestica lo udì un pezzo girar là dentro, frugare e muovere oggetti con la massima precauzione. Era chiaro che egli non voleva destar la moglie e la figliuola e che temeva specialmente di dar sospetti al nipote, cui aveva già scagliato una maledizione scorgendo della luce nella sua camera. A notte fonda, Eugénie, sempre in orgasmo per il cugino, credette di udir la voce di un morente e le parve che fosse quella di Charles. L'aveva lasciato così pallido e oppresso, se si fosse ucciso. D'un tratto fu in piedi, si avvolse in una specie di accappatoio e mosse per uscire. Una viva striscia di luce che filtrava per le fessure dell'uscio le diede sulle prime l'idea di un incendio, ma la rassicurarono subito il passo grave della domestica e la voce di lei unita al nitrito di parecchi cavalli. Che il babbo porti via il cugino, pensò ella aprendo per metà la porta della stanza con la massima cautela per evitare che stridesse, ma in modo da scorgere quanto avveniva nel corridoio. D'un tratto vide il padre, il cui sguardo, benché vago ed incurante, le fece correre per le vene un brivido di terrore. Egli e Nanon sostenevano sulle spalle le estremità di un grosso randello, cui, mediante una corda, era sospeso un barilotto di quelli che Grandet usava costruire nelle ore d'ozio. «Santa Vergine, signore, come pesa!» mormorò la domestica. «Peccato che siano soltanto pezzi di rame», rispose il padrone. «Bada a non urtare il candeliere!» Fra due ferri della rampa ardeva una candela. «Cornoaie», disse l'avaro al suo guardiano in partibus, «hai le pistole?» «No, signore, ma che vada a temere se si tratta di soldoni?» «Oh, nulla! D'altra parte, viaggeremo in fretta, giacché i fittavoli hanno scelto per voi i migliori cavalli che avevano.» «Va bene, tu non avrai detto loro dove andavo.» «Se non lo sapevo nemmeno.» «Bene, è solida la vettura?» «Questa, padrone, ne porterebbe delle migliaia, ma quanto diavolo pesano i vostri maledetti barili?» «Vedrai», disse la donna. «Per me, lo so già, ve ne saranno 1.800.» «Puoi star zitta, Nanò? Dì a mia moglie che sono andato in campagna e che torno per l'ora di pranzo. Avanti, Cornoaie, di buon trotto, bisogna che mi arrivi ad Angers prima delle 9.» Dopo che la carrozza fu sparita, Nanon tirò i chiavistelli del portone, sguinzagliò il cane e andò a letto con la spalla fiaccata, mentre la partenza di Grandet e lo scopo del suo viaggio rimanevano affatto ignorati nel quartiere. Non vi era uomo più cauto di lui e nessuno poteva dire d'aver visto un soldo in quella casa piena d'oro. Da alcune ciarle nel porto, egli aveva saputo la mattina che il prezzo dell'oro raddoppiava per certi armamenti intrapresi a Nantes e che ad Angers v'erano già degli incettatori. Allora il vecchio agricoltore, facendosi semplicemente prestare i cavalli dai suoi fittavoli, fu in grado di recarsi a vendere il suo e ritirarne in buoni dal ricevitore generale sul tesoro la somma necessaria all'acquisto della rendita, oltre l'aggio relativo. «È il babbo che parte», disse la fanciulla dopo aver ascoltato. Nella casa di nuovo gravava il silenzio. E il lontano rotolio della vettura si perdeva man mano attraverso le vie di sommura addormentata. In quel punto, dalla camera del cugino, le giunse all'orecchio un lamento che le si ripercosse nel cuore. Per la fessura dell'uscio vide allungarsi una striscia luminosa, sottile come il filo d'una sciabola, che tagliava orizzontalmente i balaustri del vecchio scalone. «Egli soffre», mormorò salendo due gradini. Un altro gemito si udì sul pianerottolo. Trovò la porta socchiusa e la spinse. Col capo penzoloni fuor dalla vecchia poltrona, Charles dormiva e la penna gli era caduta dalla mano che sfiorava il pavimento. Eugénie, al respiro grave del giovane in quella incomoda posizione, si spaventò ed entrò. «Oh, sarà molto stanco», pensava nel guardare una decina di lettere sigillate di cui lesse gli indirizzi. «Ai signori Farry, Brainman, cioè, fabbricanti di carrozze. Al signor Buisson, sarto, ha voluto mettere in ordine le cose sue per essere pronto a lasciare la Francia», ella pensò. D'un tratto le cadde lo sguardo su due lettere aperte ed ebbe come una vertigine nel leggere le prime parole. «Mia cara Annette». Il suo cuore palpitò, i piedi le si inchiodarono sul pavimento. La sua cara Annette. Ma dunque amava ed era corrisposto, ed in tal caso addio speranze, addio illusioni. Quanti pensieri s'affollarono in tumulto nel suo cervello, e come le parve che quelle tre parole risplendessero in lettere di fuoco da ogni lato, persino sui quadrati del pavimento. Ahimè, bisognava già rinunziare a lui, ed ella sarebbe andata via senza leggere quella lettera. Ma se avesse visto di che si trattava? Guardò Charles e pian pianino gli guidò la testa fin sulla spalla del seggiolone, né egli se ne accorse menomamente come un fanciullo che anche nel sonno intuisce il materno affetto e ne riceve senza destarsi cure e baci. E simile a una madre, ella gli sfiorò con le labbra i capelli, mentre la voce di un demonio le ripeteva negli orecchi le parole «Cara Annette». «So di far male», si disse, «pure voglio leggere questa lettera». La innata probità si ribellava facendole stornar gli occhi dalla tentazione e per la prima volta sentiva di arrossire in quell'urto fra il bene e il male in fondo al cuore, ma vinsero la curiosità e la passione. Ad ogni frase il suo cuore si gonfiava, mentre una fiamma ignota la invadeva. Più squisite le apparivano alla fantasia le gioie del primo amore. Mia cara Annette, nulla ci avrebbe divisi se non fosse piombata fra noi la disgrazia che mi opprime, imprevedibile da qualunque saggezza umana. Mio padre si è ucciso ed ogni nostra fortuna è perduta. Mi trovo orfano quando per l'educazione ricevuta posso ancora chiamarmi fanciullo. Eppure occorre che esca uomo dall'abisso nel quale sono precipitato. Ho passato gran parte della notte a fare i miei conti ed ho visto che, volendo, come mi propongo, lasciar la Francia senza macchia, non mi rimangono 100 lire per recarmi a tentar la sorte nelle Indie o in America. Sì, povera Anne mia, andrò proprio in quei climi micidiali ove mi hanno detto che la ricchezza è rapida e sicura. A Parigi non saprei restarmene davvero, non ho anima né viso disposto a sopportare gli affronti. La freddezza, il disprezzo cui va incontro il figlio del fallito, Dio buono, esser debitore di 2 milioni, mi ucciderebbero in duello entro la prima settimana, perciò non mi farò vedere mai più. Nemmeno l'amore per te, così tenero e devoto, potrebbe indurmi al ritorno, anche perché, o diletta, mi mancano i mezzi per venire ove tu sei, ad attingere in ultimo bacio la forza necessaria alla mia impresa. Povero Charles, ho fatto bene a leggere, esclamò Eugénie. Io ho dell'oro e glielo darò. E asciugatesi le lacrime, riprese la lettura. Non mi era capitato di riflettere sulle disgrazie della miseria. Quando pur mi riesca di mettere assieme i 100 luigi indispensabili per il viaggio, non avrò tuttavia un soldo per farmi un bagaglio qualunque. Ma no. Io non avrò né 100 luigi né uno, perché solo dopo regolati i debiti potrò conoscere lo stato della mia fortuna. Se non m'avanzerà nulla, mi imbarcherò come semplice marinaio a Nantes, cominciando allo stesso modo di tanti giovani pieni di energia che partirono poveri e tornarono ricchi dalle Indie. Da stamani guardo freddamente in faccia all'avvenire e mi accorgo che è più orribile per me che per qualunque altro. Per me, carezzato da una madre che mi adorava, prediletto dal più buono dei padri, per me che al primo apparire del mondo ho trovato l'amore di una donna quale sei tu. Oh sì, ho conosciuto della vita soltanto i fiori e la gran felicità non poteva durare. Ma pure, oh Annette mia, sento più coraggio di quanto per solito si debba supporre in un giovanotto incurante, avvezzo alle moine della più soave donna di Parigi, cullato fra le gioie della famiglia e le affettuose condiscendenze del padre. Oh, il babbo, Annette, il babbo è morto. Ebbene, io ho riflettuto sulla mia posizione e sulla tua. Sono invecchiato assai in 24 ore. Nemmeno la tua rinunzia a tutti i piaceri del lusso, allo splendore delle toilette, al palco dell'opera, potrebbe lasciarmi tanto da sopperire alle spese necessarie per la mia vita dissoluta. Ed io, d'altra parte, non accetterei mai un tale sacrificio, e quindi bene che ci lasciamo oggi per sempre. Oh Vergine Santa, la lascia! Che gioia! Al brusco moto della fanciulla, Charles si mosse. Ella si agghiacciò di paura, ma fortunatamente il giovane non si svegliò ed Eugénie riprese. Ignoro quando mi sarà dato di tornare. Sotto il cielo delle Indie, l'europeo invecchia presto, specialmente se lavora. Poniamo che io rimpatri fra 10 anni. Tua figlia allora ne avrà 18 e ti sarà compagna e guardia. Dal mondo non potrai sperar bene, e forse neppure da lei, giacché troppi sono gli esempi dei giudizi mondani e della gratitudine delle ragazze. Profittiamone dunque in tempo. Serba in fondo all'anima, come io farò dal canto mio, il ricordo dei 4 felici anni trascorsi, e se puoi, resta fedele al povero amico tuo. Non lo pretendo perché mi trovo ormai ridotto a considerare la vita con l'occhio del borghese e calcolarla in cifre, e quindi a pensare al matrimonio, assoluta necessità per il futuro. E ti confesso che qui a Saumur, da mio zio, v'è una cugina della quale non ti spiacerebbero i modi, l'aspetto, lo spirito ed il cuore. Senza contare che ella mi sembra abbia. Doveva sentirsi davvero molto stanco per aver cessato di scriverle, pensò Eugénie. Lo giustificava. Non era possibile che quella innocente fanciulla s'accorgesse della freddezza di quella lettera. Per le fanciulle educate nei sentimenti religiosi, ignoranti eppure, tutto è amore dal giorno che s'affacciano nelle regioni incantate dell'amore e vi procedono risolute, circonfuse da una luce eterea che si riflette sulla persona amata a cui prestano il fuoco dell'intimo sentimento e la bellezza del proprio pensiero. Quasi sempre gli errori di una donna derivano dalla sua fede nel bene o nel vero. Le parole "mia cara Annette, mia dilettissima" le risuonavano in cuore come il più bel linguaggio d'amore e le carezzavano l'anima, come nell'infanzia le note divine del "Venite adoremus" ripetute dall'organo le carezzavano l'orecchio. Le stesse lacrime di Charles erano per lei un mezzo potente di seduzione, poiché ella ignorava come il suo affanno provenisse più dal ricordo della bontà del padre che dall'intima tenerezza del cuore. Soddisfacendo ogni capriccio del figlio, circondandolo di lusso e di piacere, Guillaume Grandet e sua moglie avevano unicamente impedito che egli si abbandonasse ai calcoli orribili di cui è preda la massima parte dei giovani a Parigi, allorché vedono dai parenti ritardati i disegni e le aspirazioni febbrili al godimento. Alla prodigalità paterna, quindi, rispondeva in lui un affetto vero e senza secondi fini, ma Charles in fondo era pur figlio della capitale, dedito ai suoi costumi, avvezzo da Annette a basar tutto sull'egoismo e poteva considerarsi un vecchio sotto la maschera del giovane. L'educazione sua era la triste educazione di una società la quale in una serata sola è capace di commettere con pensieri e parole più delitti che non ne puniscano le corti d'assise. Una società in cui i motti di spirito ammazzano le idee più nobili e non si è stimati forti se non si dimostra l'occhio pratico della vita, ossia se non si è scettici di tutto, dei sentimenti, degli uomini e anche di quel che accade, persino i fatti si inventano. L'occhio pratico poi consiste nel pesare ogni mattina la borsa dell'amico, nel sapersi mantenere politicamente al di sopra delle circostanze, nel non ammirar mai nulla, né opere d'arte né azioni generose, e nel porre a base dell'esistenza l'interesse personale. Dopo mille pazzie, la gran dama, la bella Annette, richiamava Charles ai pensieri seri e gli discorreva della posizione futura, lisciandogli i capelli con la mano profumata, gli consigliava il calcolo nella vita, accomodando un ricciolo, gli infondeva qualcosa di femmineo e di materiale. Doppia corruzione, elegante, fine, di buon gusto. Voi siete ingenuo, Charles, gli diceva, e prevedo che mi ci vorrà fatica a insegnarvi il vivere del mondo. Per esempio, non vi comportate bene riguardo al signor de Lupol. Comprendo anch'io che è persona poco stimabile, ma aspettate che perda il portafoglio per disprezzarlo a vostro bell'agio. Sapete cosa ci dicava la signora Campan? Figlie mie, finché un uomo è al ministero, adoratelo e non appena è caduto, date mano a trascinarlo in basso. Al potere egli è una specie di dio, fuori di quello e al di sotto di Marat nella fogna, poiché Marat vi fu gettato a cadavere ed egli vi scende vivo. L'esistenza sociale è tutto un seguito di combinazioni e occorre studiarle e seguirle accuratamente se si vuol rimanere sempre in alto. Il giovane viveva troppo alla moda ed era troppo adulato dai genitori e dagli altri perché potesse accogliere una nobiltà di sentimenti, ed anche il granello d'oro seminatogli nel cuore da sua madre era passato per la trafila parigina. Ma egli aveva appena appena 21 anni e da quell'età s'accompagnavano freschezza di vita e candore d'anima. Voce, sguardo e sembianze paiono armonizzare con i sentimenti. E persino il giudice più severo, il più incredulo avvocato, l'usuraio meno facile a commuoversi, stentano a credere nella vecchiezza del cuore e nella corruzione calcolatrice quando gli occhi hanno la limpidezza di un fluido purissimo e non si trovano rughe sulla fronte. Charles non si era mai trovato nel caso di mettere in pratica la morale parigina e fino a quel momento poteva essere giudicato quasi ingenuo, ma incosciente, l'egoismo gli s'era infiltrato nel sangue e, quando da spettatore ozioso diveniva attore nel dramma della realtà, i germi di economia politica ad uso della capitale, già latenti in lui, si apprestavano al rigoglio della fioritura. Quando Quasi tutte le ragazze cedono alle dolci lusinghe di tali esteriorità, e non era certo supponibile in Eugénie un intuito speciale di investigazione per cui fosse indotta a diffidare del cugino quando in lui i modi, le parole e le azioni s'accordavano anche con le aspirazioni del cuore. E un caso, fatale per lei, la mise di fronte proprio alle ultime effusioni di sensibilità vera di quell'anima, agli estremi aneliti di quella coscienza. Lasciò la lettera in cui aveva scorto tanta luce d'amore e rimase lieta a contemplare il cugino addormentato, giurando entro di sé di amarlo sempre. Poi prese l'altro foglio e cominciò a leggerlo non per indiscrezione, ma per scoprirvi nuove prove delle doti eccezionali che, simile in ciò a tutte le donne, prestava a colui che ormai prediligeva. Mio caro Alphonse, quando leggerai questa lettera, per me non vi saranno più amici, ma se io ho dubitato di tanti che prodigano facilmente la dolce parola, ho avuto invece ferma fiducia nell'amicizia tua. Perciò ti incarico di regolare i miei affari, sicuro che procurerai di trarre il miglior vantaggio da quel che possiedo. Ti dico che nulla più mi rimane e che ho intenzione di partire per le Indie, quindi ho scritto a coloro cui debbo del denaro e ne accudo qui la lista esatta per quanto la memoria me lo consente. Credo sufficiente a saldare i miei debiti il ricavato della biblioteca, dei mobili, delle carrozze, dei cavalli, eccetera, e intendo riservarmi i pochi ninnoli di nessun valore che resteranno. Ti manderò una procura in regola per la vendita e tu mi spedirai le mie armi, serbando per te Briton. Nessuno forse pagherebbe il giusto prezzo di quel mirabile animale, e preferisco perciò donartelo come l'anello che un morente lega di solito al suo esecutore testamentario. I signori Farry, Brailman, eccetera, hanno costruito per me una comodissima carrozza da viaggio, ma non l'hanno ancora consegnata e ti prego di persuaderli a tenersela senza chiedere alcun indennizzo. Se si rifiutassero, cerca ogni mezzo per evitare che si dubiti della mia lealtà. L'isolano mi ha vinto al giuoco, sei Luigi, e non dimenticare di... Caro cugino, esclamò la giovinetta, smettendo di leggere e tornando pian piano in camera sua con una delle candele accese. Con viva e piacevole emozione, ella tirò il cassetto di un antico mobile di quercia, opera stupenda dell'epoca del Rinascimento, su cui appariva scolpita e mezzo logora la famosa salamandra reale, e ne trasse un'ampia borsa di velluto rosso a ghiande d'oro, con guarnizioni di vecchia cartiglia ereditata dalla nonna. La pesò con orgoglio e si diede a fare il conto del suo piccolo peculio. Mise da parte innanzitutto 20 portoghesi ancor nuovi, battuti sotto il regno di Giovanni V nel 1725, del valore reale, secondo il padre, di 168 franchi e 64 centesimi ciascuno, ma quotabili commercialmente a 180 franchi per la rarità e la bellezza delle monete che rifulgevano come soli. Idem 5 genovine o pezzi da 100 lire dello Stato di Genova provenienti dal vecchio signor La Bertellière, moneta rara anch'essa del valore di 87 franchi al cambio, ma pagata dagli amatori fino a 100. Idem 3 quadruple d'oro spagnuole del tempo di Filippo V, 1729, avute dalla signora Gentillier, che nel darla pronunziava sempre: questo bel canarino, questo piccolo occhio giallo vale 90 franchi. Serbatelo, piccina, e sarà il fiore del vostro tesoro. Idem 100 ducati di Olanda del 1756, quelli che il padre maggiormente apprezzava perché l'oro aveva il titolo di oltre 23 carati ed il valore era di quasi 13 lire. Idem medaglie preziose per gli avari, una rarità, cioè 3 rupie col segno della bilancia e 5 con quello della Vergine, tutte d'oro a 24 carati, moneta magnifica del grammo gol, quotata a 37 franchi al peso, ma a 50 e più per i conoscitori. Idem il Napoleone di 40 lire avuto 2 sere innanzi e gettato pure nella borsa rossa. V'erano in quel tesoro monete nuove e vergini, vere opere d'arte di cui Grandet si informava e che chiedeva gli mostrassero, spiegandole minutamente alla figliuola le qualità intrinseche come la bellezza della filettatura, la chiarezza del disco, la precisione della leggenda, ma ella non pensava a questo né alla mania del padre né al pericolo cui sarebbe andata incontro col disfarsi del geloso tesoro. No, pensava invece al cugino e con alcuni calcoli laboriosi giunse finalmente a capire come ella possedesse circa 5.800 franchi di valore esecutivo che in commercio avrebbe potuto fruttare quasi 2.000 scudi. Alla vista delle sue ricchezze fu assalita da un impeto di gioia fanciullesca e non seppe trattenersi dal battere le mani. In tal modo padre e figlia avevano verificato il proprio oro, l'uno per venderlo, l'altra per abbandonarlo alla improvvisa onda di affetto che li invadeva. Rimise quindi nella borsa il denaro, la prese e risalì senza esitare, dimentica dell'ora notturna, delle convenienze, forte del sentimento nobilissimo dell'anima sua. Quando apparve sull'uscio con la candela in mano, Charles si destò sorpreso, ma la ragazza, con voce un po' ingenua, gli disse subito: «Cugino, devo chiedervi perdono d'una grave colpa che ho verso di voi, ed anche Dio mi perdonerà». «Ma cos'è mai?» chiese il giovane stropicciandosi gli occhi. «Ho letto quelle due lettere». Charles arrossì. «Com'è successo?» riprese lei. Perché son salita fin qui? A dir vero, non lo so nemmeno io, ma in fondo non credo d'aver fatto male a leggere quei fogli, perché così ho conosciuto il cuore vostro, l'anima, e... «E cosa?» interruppe Charles. «I disegni che vi proponete, l'assoluto bisogno di una somma». «Cugina cara, zitto, zitto, parlate più piano, non destiamo nessuno. Ecco, le economie di una povera ragazza a cui non manca nulla. Accettatele, Charles. Stamane io non sapevo che fosse il denaro. L'ho imparato da voi. Un cugino è come un fratello, quindi prendete senz'altro in prestito da vostra sorella ciò che vi occorre». Egli tacque. Nella semplice inesperienza di fanciulla, Eugénie non aveva previsto il caso di un rifiuto e si trovò confusa dal silenzio del cugino. «Che? Vorreste forse rifiutare?» chiese con un palpito così forte che lo si udiva per la stanza. In quello slancio di voler porgergli aiuto ad ogni costo, gli si inginocchiò davanti. «Oh, io non mi levo finché non avrete accettato quest'oro. Una risposta, cugino, vi prego. Ditemi se siete generoso, se mi fate l'onore, se...» A quel grido di santa preghiera il giovane sentì le sue lacrime scorrere sulle mani della cugina che gli aveva stretto per impedirle di inginocchiarsi. Ella, levatasi d'un tratto, afferrò la borsa versandone sulla tavola il contenuto. «Sì, non è vero», diceva piangendo dalla gioia. «Non abbiate timore, arricchirete e questo denaro vi porterà fortuna. Potrete allora restituirmelo e saremo soci. Insomma, accetterò le condizioni che vi parranno convenienti, ma ad un patto che non facciate troppo conto del mio tenue dono». Charles poté finalmente esprimere i suoi sentimenti. «Sì, Eugénie, dimostrerei animo assai meschino se non accettassi, ma niente per niente, confidenza per confidenza». «Che volete?» chiese ella spaventata. «Sentite, là!» ed accennò sul cassettone una scatola quadrata in una busta di cuoio. «Là io serbo cosa a me cara quanto la vita, perché è un ricordo di mia madre. Pensavo stamattina che se ella potesse uscire dalla tomba, correrebbe di persona a veder l'oro di cui per me ha prodigalmente ornato quel gingillo, ma se lo facessi io mi parrebbe di commettere un sacrilegio». A quelle parole la fanciulla rispose con una stretta di mano quasi convulsa e tutti e due si fissarono per alcuni minuti con gli occhi umidi. Egli continuò: «Non voglio distruggerlo né rischiarlo in viaggio e l'affido a voi, Eugénie, come il deposito più sacro che mai amico abbia confidato ad amico». Trasse la scatola dalla busta, l'aperse e alla cugina stupita mostrò oggetti di toletta d'oro che l'artistico cesello rendeva di pregio elevatissimo. «Ma quel che ammirate», soggiunse nel far scattare la molla di un doppio fondo, «è nulla di fronte a ciò che per me vale tutta la terra». E trasse fuori due ritratti, due capolavori della signora de Mirbel con ricca cornice di perle. «Splendida figura, è forse la dama a cui scrive...» «No, è mia madre, ed ecco il babbo, cioè i vostri zii, Ora dovrei supplicarvi in ginocchio di custodirmi questo tesoro e se mai scomparissi perdendo il vostro, compensatevi con il valore di questi oggetti e serbate i ritratti. A voi sola io sento di poterli affidare e voi sola siete degna di averli, ma poi distruggeteli per impedire che passino ad altri. Sì, non è vero? Nell'udir queste parole, Eugénie rivolse al cugino il primo sguardo di donna innamorata, sguardo lusinghiero e profondo. Egli le baciò la mano, commosso. Angelo di purezza, nessun ostacolo fra noi porrà mai il denaro, il sentimento è tutto. Somigliate proprio a vostra madre. Aveva la voce dolce come la vostra? Oh, più soave assai. Sì. Per voi, mormorò ella abbassando gli occhi. Ora, Charles, voglio che vi corichiate, sarete stanco, certamente. A domani. Eugénie sciolse a poco la mano da quella del giovane. Charles la seguì col lume fin presso l'uscio della soglia di lei, e quando entrambi furono sulla soglia, egli sospirò. Ah, perché son rovinato. Che importa, il babbo è ricco a quel che credo, ella rispose. Povera fanciulla, soggiunse Charles con un piede nella stanza e le spalle poggiate allo stipite. Se così fosse, non avrebbe lasciato morire mio padre, non vi terrebbe in questa nudità e vivrebbe diversamente. Possiede Froidfond? E cosa vale Froidfond? Non saprei del resto anche Noyers, qualche fattoria di infimo ordine, a prati, vigneti. Miserie, concluse il giovane con aria sprezzante, se il babbo vostro disponesse appena di 24.000 lire di rendita, avreste questa camera fredda e nuda. E alzò il piede sinistro, indicando il vecchio forziere come per nascondere quel che pensava. Là saranno conservati i miei tesori, non è vero? Andate a letto, disse la ragazza, impedendogli di entrare nella stanza in disordine. Charles uscì nel corridoio e un sorriso scambievole fu il loro saluto. Ambedue s'addormentarono in braccio al medesimo sogno e il figlio sventurato sentì allora qualche sollievo al suo dolore. La mattina seguente, quando la signora Grandet scese, prima di colazione, vide sua figlia passeggiare col cugino. Egli era ancor triste per la disgrazia terribile che gli gettava addosso improvvisamente il peso dell'avvenire. Il babbo sarà qui soltanto all'ora di pranzo, osservò la fanciulla per dissipare il senso di inquietudine cosparso in viso alla madre. Dai modi e dall'aspetto di Eugénie, come dalla soavità speciale della sua voce, era facile intuire quale segreta corrispondenza di pensiero e di sentimenti accendesse le loro anime inconsce e fiduciose. Il giovane rimase in sala e nessuno turbò il suo mesto silenzio, tanto più che le tre donne ebbero un grande affare per rispondere alla gente che veniva in cerca di Grandet: il conciatetti, lo stagnino, il muratore, i terrazzieri, il falegname, gli ortolani e i fittavoli, i primi a concludere contratti di riparazione, gli altri a pagare conti o a ricevere denaro. Le derrate erano riscosse in cucina dalla domestica, la quale poi sollecitava gli ordini del padrone per sapere ciò che si doveva mandare al mercato e ciò che si sarebbe dovuto tenere per la casa, giacché il bottaio, come la massima parte dei proprietari campagnuoli, usava bere il vino cattivo e mangiare le frutta peggiori. Egli tornò da Angers verso le 5 di sera dopo aver guadagnato 14.000 franchi sull'oro e chiuso nel portafogli dei buoni dello Stato fruttiferi fino al giorno in cui avrebbe dovuto pagare le rendite. Cournoyer era rimasto ad Angers per curarvi i cavalli mezzo rattrappiti e ricondurli a piccole tappe non appena fossero riposati. «Vengo da Angers, moglie mia, ed ho fame», disse entrando. La domestica gli gridò dalla cucina. Non avete mangiato nulla da ieri? Nulla, rispose il padrone. Fu servita la zuppa e de Grassin si presentò per le ultime istruzioni del suo cliente mentre la famiglia era a tavola. Il vecchio non aveva nemmeno badato al nipote. State comodo, Grandet, disse il banchiere. Parleremo un po'. Sapete quanto vale l'oro ad Angers, dove se ne incetta per Nantes? Voglio spedirne. Risparmiatevi il fastidio, rispose Grandet. Ve n'è già abbastanza e per la nostra buona amicizia vi consiglio di non perdere tempo. Ma se vale 13 franchi e 50, dite meglio, valeva? E di dove diamine sarà venuto? Sono andato io stanotte ad Angers, gli sussurrò il vignerolo. Il banchiere ebbe uno scatto di sorpresa, quindi fra il buon uomo e lui impegnò un discorso all'orecchio durante il quale volgevano spesso lo sguardo verso Charles, e quando l'ex bottaio finì col dare al banchiere l'incarico di comprargli 100.000 lire di rendita, de Grasset non poté trattenere un gesto di alta meraviglia. «Signor Grandet», disse poi a Charles, «io vado a Parigi, e se aveste commissioni...» «Grazie, signore, nessuna», rispose il giovane. Ringraziatelo un po' meglio, nipote. Si reca alla capitale per regolare gli affari della ditta Guillaume Grandet. V'è ancora qualche speranza? O che non siete mio nipote? Gridò il bottaio con tono d'orgoglio abilmente affettato. Non ci appartiene anche il vostro onore? Non vi chiamate forse Grandet? Charles fu in piedi d'un balzo, abbracciò lo zio, lo baciò, impallidì ed uscì, mentre Eugénie contemplava il padre con ammirazione. Dunque, arrivederci, mio buon de Grasset, e cercate di trar bene nella rete quei signori. I due diplomatici si strinsero la mano e il vecchio accompagnò il banchiere fino all'uscio, che chiuse accuratamente. Nel rientrare si gettò sulla poltrona dicendo a Nanon: «Dammi un po' di liquore». Ma non seppe star fermo per l'interna emozione e, fissando il ritratto del signor La Bertellière, si alzò subito mettendosi a cantare facendo qualche passetto. Nelle guardie francesi avevo un buon papà. La domestica, Eugénie e la madre, si guardarono mute. L'allegria troppo spinta del vignerolo faceva loro sempre paura, ma presto la serata fu chiusa. Papà Grandet disse di voler andare a letto prima del solito, e quando si coricava lui, tutto doveva dormire in casa, allo stesso modo come la Polonia intera doveva essere ubriaca quando Augusto beveva. D'altra parte, Nanon, Charles ed Eugénie si sentivano stanchi come il padrone. La signora Grandet dormiva, mangiava, beveva e camminava secondo gli ordini del marito. Tuttavia, nelle 2 ore stabilite per la digestione, il bottaio, straordinariamente faceto, lanciò diversi aforismi suoi speciali e ne basterà uno per dar la misura del suo spirito. Quando ebbe inghiottito il liquore, guardò il bicchiere. «Non si finisce d'accostar le labbra a un bicchiere che è già vuoto. Ecco la storia nostra. Non è lecito essere ed essere stato, né gli scudi possono correre e rimanere nella borsa, altrimenti la vita sarebbe troppo bella». Fu anche gioviale e clemente verso Nanon quando ella si presentò con la canapa, tanto da dirle: «Sarai stanca tu pure, credo io. Lascia andare la canapa». «Non importa, mi annoierei a far nulla», rispose la donna. «Povera Nanon, vuoi un po' di liquore?» «Ah, per liquore non dico di no, la signora lo fa meglio di tutti gli spezzali, quello che vendono pare una medicina. Vi mettono troppo zucchero e il sapore va via», osservò Grandet. Il giorno seguente, per la prima volta, s'ebbe l'esempio di una intimità vera in quella famiglia raccolta verso le 8 a colazione, perché la sventura aveva subito accomunato la signora Grandet, Eugénie e Charles. E la stessa Nanon si sentiva inconsciamente attratta a simpatizzare con loro, in quanto al vecchio vignerolo, reso più trattabile dall'avarizia soddisfatta e dalla certezza che il damerino era prossimo a partire senza costargli altro fuori del viaggio da Saumur a Nantes, non si curò più della sua presenza e lasciò che i due ragazzi, come chiamava la figlia del nipote, se la passassero a modo loro sotto l'occhio vigile di sua moglie, in cui ciecamente confidava per ciò che fosse salvaguardia della moralità pubblica e religiosa. Si occupò quindi solo dell'allineamento dei suoi prati e dei fossi di scolo lungo la via, delle piantagioni di pioppi presso la Loira e dei lavori d'inverno negli orti o a Froidfond.